State ascoltando SBS Italian.
In Italia si dimette il ministro dell'istruzione Lorenzo Fioramonti in protesta per la mancanza di fondi per scuole e università. Sale il numero delle vittime per il tifone Fanfon nelle Filippine. Preoccupazione per l'aumento delle temperature in Sud Australia, Victoria e New South Wales. Nello sport, testa a testa fra Scalawag e Comanci nella Sydney Hobart, e in Premier League, debutto vincente di Ancelotti sulla panchina dell'Everton. Buongiorno, qui Domenico Gentile con il Giornale Radio. Il governo federale ha deciso di mettere a disposizione un maggiore appoggio dell'esercito alle autorità del New South Wales per combattere gli incendi boschivi. Si tratta di specialisti che assisteranno gli esperti dei vigili del fuoco in 14 centri di controllo che sono distribuiti nello Stato. Il primo ministro, Scott Morrison, dice che il governo federale sta facendo quanto possibile per aiutare i corpi dei vigili del fuoco e volontari impegnati a combattere gli incendi. In New South Wales sono oltre 80 i roghi che ardono ancora da sud a nord dello Stato. Le condizioni favorevoli hanno permesso ieri di porre sotto controllo tutti gli incendi attivi, ma la situazione potrebbe peggiorare nei prossimi giorni con l'aumento delle temperature. Migliorata anche la situazione in Sud Australia ieri, ma il rischio potrebbe aumentare oggi, in quanto le temperature previste in alcune zone nei pressi di Adelaide dovrebbero sfiorare i 40 gradi. Nello Stato, per oggi e domani, è in atto il divieto assoluto di accensione di fuochi all'aperto. Temperature intorno ai 40 gradi previste per questo weekend anche in Victoria, tanto che le autorità dello Stato hanno emesso una allerta per evitare colpi di calore. Il commissario responsabile per i servizi di emergenza, Andrew Crisp, dice che coloro che intendono trascorrere il tempo all'aria aperta devono usare senso di responsabilità.
When it comes to heat, we know that the potential impact it has on people's individual health, and it's so important for people to look after themselves. Also, it's important we look out for each other, so look out for neighbors, family members that you might know that might struggle in the heat.
Il ministro dell'istruzione Lorenzo Fioramonti, secondo fonti di Palazzo Chigi, ha consegnato la lettera di dimissioni al premier Giuseppe Conte. Il ministro nelle ultime settimane ha più volte lamentato la mancanza di fondi per la scuola e l'università in manovra. Nella lettera Fioramonti avrebbe contestato che bisognava lasciare l'aumento dell'IVA per incassare i 2-3 miliardi che chiedeva per il suo ministero. Secondo fonti di maggioranza, Fioramonti potrebbe lasciare il Movimento 5 Stelle per fondare un gruppo parlamentare autonomo. Le opposizioni hanno approfittato delle dimissioni del ministro per attaccare il governo. Alessandro Vigna, della Lega, dice che i fondi che il governo non ha trovato per la scuola erano invece disponibili quando la Lega era al governo.
3 miliardi di euro non si trovano per la scuola, peccato che con la Lega al governo quei soldi ci fossero. E allora chi dà del fascista, dell'incoerente, chi cerca ogni occasione per criticare Salvini e la Lega, forse sarebbe meglio che si dimettesse per andare finalmente al voto.
Antonio Tajani di Forza Italia dice che le dimissioni di Fioramonti sono un ulteriore segnale che il paese dovrebbe tornare alle urne.
Un governo che viene contestato da un suo ministro importante con le dimissioni, un governo che infligge tasse e manette, un governo dove il Movimento 5 Stelle è egemone con la sua politica giustizialista, merita di andare a casa, mentre gli italiani meritano di tornare a votare.
Francesco Lollobrigida di Fratelli d'Italia ha criticato la legge finanziaria.
Le dimissioni del ministro della pubblica istruzione dimostrano quanto avevamo denunciato come Fratelli d'Italia. Questa finanziaria è solo tasse, sprechi e nessun investimento per il futuro della nazione.
Le spese all'istruzione e le università sono state tagliate del 21% negli ultimi anni, riducendo le opportunità per i giovani ricercatori italiani che sono costretti ad andare all'estero. I dettagli nel servizio di Cinzia Dicianni della RAI.
Nel 2000 a Lisbona il Consiglio europeo si propose di fare dell'Europa la più avanzata economia basata sulla conoscenza. Per riuscirci si sarebbe dovuto investire il 3% del PIL in ricerca e sviluppo, ma quel proposito è finito nel libro dei sogni. Oggi la media europea è ferma al 2%, mentre l'Italia scivola giù con un modesto 1,34%. A guidare la classifica la Finlandia con il 3,5%. Mentre la Germania non solo ha già centrato l'obiettivo di Lisbona, ma annuncia nuovi investimenti entro il 2030 che si aggiungono ai 99,6 miliardi di euro investiti complessivamente da governo federale e industria nel 2017. Nonostante l'avvicendarsi dei governi, in Italia la spesa pubblica per la ricerca è stata tagliata del 21% in 10 anni, dal 2007 al 2016. A questo taglio, dal 2008 al 2014, si è accompagnato quello del 14% alle università statali, per un totale di circa 2 miliardi di euro. I dati riportati dal Libro Bianco sulla ricerca del Gruppo 2003 e da altri istituti sono in pietosi. Fra il 2005 e il 2016 in Italia i ricercatori sono cresciuti di 60.000 unità, solo grazie alle industrie private, dove sono ormai 72.000 contro i 78.000 delle università. Gli enti pubblici di ricerca ne hanno circa 29.000, meno della metà di Francia o Germania, e sempre più vecchi, anche se attivi nelle pubblicazioni. Intanto i giovani vanno a ingrossare le fila degli emigranti, gli expat. In 10 anni quasi 11.000 quelli finiti all'estero. Una fuga di competenze che forse aiuterà il mondo, ma non certo il futuro del paese.
Il passaggio del tifone Fanfon su villaggi rurali e aree turistiche nelle Filippine centrali ha causato la morte di almeno 20 persone e ha costretto migliaia di altre a lasciare le loro abitazioni. Con venti a 195 km orari, il tifone ha divelto i tetti degli edifici e abbattuto pali della corrente elettrica. Fanfon ha danneggiato gravemente anche l'aeroporto di Calibo. Veronica Ramirez, che è vice sindaca a Guyuan, nella provincia di Samar, dice che la popolazione devastata ha bisogno di acqua, cibo e generi di prima assistenza.
Food, blankets, toiletries, those are important. Whatever items that can be useful and helpful to us, that's what we're appealing for. I hope we receive help.
Papa Francesco ha espresso dolore per la popolazione delle Filippine.
Mi unisco al dolore che si è abbattuto sulla cara popolazione delle Filippine a causa del tifone Fanfone. Prego per le numerose vittime, per i feriti e per le loro famiglie. Invito tutti a recitare con me l'Ave Maria per questo popolo al quale voglio tanto bene.
Proseguono in diverse parti dell'India le proteste per la legge sull'immigrazione che permette alle minoranze religiose che sono in India provenienti da alcuni paesi di ottenere la cittadinanza, ad eccezione dei musulmani. Dopo l'introduzione della legge, 2 settimane fa, sono scoppiate dimostrazioni di protesta che hanno causato numerose vittime. Uno dei manifestanti a Mumbai, Prakash Amdekar, dice che la legge è discriminatoria e che causa divisione nel paese.
What we are saying is that NRC and CAA is definitely against Muslim but also against the Hindus. If this is implemented in the rest of the country, 40% of Hindus are going to be affected. As today we have 13 lakhs Hindus being affected in Assam.
Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato un piano per inviare truppe in Libia. A gennaio chiederà il sostegno del Parlamento dopo la richiesta del governo di Tripoli di appoggiare il governo di unità nazionale contro le forze del generale Haftar. Da gennaio il governo olandese ha deciso di abolire il nome di Olanda in favore di Netherlands, Paesi Bassi. Il cambio di nome costerà circa 200.000 euro. Il nome Olanda, che si riferisce a due regioni, Olanda del Nord e Olanda del Sud, era in uso da 25 anni. Secondo il governo, nell'adottare ufficialmente il nome di Netherlands, i turisti verranno incoraggiati a visitare altre regioni al di fuori di Amsterdam. Il rilancio della cooperazione giudiziaria fra Italia e Egitto, in particolare per quello che riguarda le indagini sull'omicidio di Giulio Regeni, è stato al centro di una lunga conversazione telefonica fra il premier Giuseppe Conte e il presidente egiziano Abdel al-Sisi. Nella telefonata si è parlato anche degli ultimi sviluppi della crisi libica e più in generale delle questioni che attraversano la regione mediterranea. L'oppositore russo Alexei Navalny è stato arrestato dai servizi segreti russi, ma subito dopo liberato. Lo riferisce la sua portavoce Kira Yarmish su Twitter. Ieri Navalny aveva denunciato la scomparsa di uno dei suoi alleati, Ruslan Shavedinov. Mercato dei cambi, il dollaro australiano vale 69,45 centesimi di quello americano e 63 centesimi di euro. Passiamo allo sport. Sydney Hobart testa a testa fra Scalawag e Comanche nella Sydney Hobart a poco più di 20 ore dalla partenza. Le due imbarcazioni sono separate da una manciata di minuti mentre stanno dirigendosi verso la costa sud del Victoria. Alle loro spalle Blackjack e Info Jack. Premier League, debutto vincente di Carlo Ancelotti sulla panchina dell'Everton con la vittoria casalinga per 1-0 contro il Burnley. E sempre nella Premier League, il Liverpool ha appena battuto in trasferta il Leicester per 4-0, consolidando il primato in classifica. Il Liverpool ha ora un vantaggio di 13 punti sul Leicester, che è secondo, e sulle 18 partite finora disputate ne ha vinte 17 e pareggiata 1. Previsioni meteorologiche a Perth, giornata con cielo nuvoloso, 28 gradi, Adelaide giornata di sole, 39 gradi, a Melbourne sole 28, ad Hobart e Canberra prevalentemente sereno, 22 gradi ad Hobart, 37 a Canberra, a Sydney giornata di sole, 28 gradi, parzialmente nuvoloso a Brisbane, 28 gradi, Cairns e Darwin, pioggia e possibilità di temporali, 31 gradi a Cairns, 36 a Darwin.
Dici la tua. Segui la pagina SPS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SPS Italian.